E prima di avere questo momento di celebrazione, di questo traguardo bellissimo, vogliamo meditare qualcosa insieme nella parola di Dio. Sapete, la parola di Dio, per quanto non deve essere interpretata come una sorta di geometria euclidea o di sistema matematico, c'ha una incredibile capacità di sintetizzare, per chi vuole capire, certamente, perché purtroppo oggi ci sono molti che si servono della parola di Dio per creare sicuramente quel tipo di conoscenza che non è amore. Ecco, nel mondo voi sapete tutti che più si conosce, più si fa pagare gli altri, più si è grandi, più si cerca di dominare, più si ha un potere economico, più si sfrutta spesso a distruzione delle persone o a controllo. Ecco, io non ti distruggo, ma ti controllo. Quindi attenzione, se non ti lasci controllare, ti distruggo. Ecco, questa è una logica incredibile alla quale siamo sottoposti, forse neanche senza rendercene conto. Spesso lo sottolineiamo che il potere economico è uno dei più forti e probabilmente è quello che regge tutte le cose che vediamo, che fa entrare in scena un presidente di una nazione, lo fa uscire secondo delle direttive che hanno un potere economico di controllo, quindi di intimidazione e di capacità di controllare, quindi. Ma la cosa incredibile è che al di là di tutto questo ci abbiamo il super controllo di Dio. Ed è quello sicuramente che in questo momento, sebbene non possiamo vedere intorno a noi, ma possiamo e siamo chiamati a portare il regno di Dio non solo dal nostro spirito alla nostra mente. Questo è già un'impresa da Dio veramente, perché tante volte nello spirito siamo pronti, nello spirito abbiamo libertà, nello spirito abbiamo delle intuizioni bellissime, ma poi purtroppo si fermano qui dove nella nostra mente si sono costruite delle certezze, delle sicurezze, delle fortezze, dovrei dire, che sono debolezze, delle strutture mentali che spesso ci impediscono di vivere la libertà gloriosa dei figli di Dio. E questo regno, quindi venga il tuo regno, è una preghiera che ancora troviamo nel Padre nostro, ma che ha bisogno di essere applicata prima di tutto a noi. Venga il tuo regno qui. Venga il tuo regno nella mia amarezza, venga il tuo regno nel mio dolore, venga il tuo regno nel mio risentimento, venga il tuo regno, che è un regno di pace, giustizia, allegrezza. Nello spirito è così, nella testa non sempre, ma venga il tuo regno nella mia mente e poi venga il tuo regno nella mia famiglia, venga il tuo regno nel mio condominio, venga il tuo regno nella mia città, nella mia nazione, venga il tuo regno. È qualche cosa che sicuramente è il desiderio di Dio, ma è qualcosa, come abbiamo sottolineato, che viene attraverso la fede in questo momento. Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, quindi non viene in una maniera manifesta, forte, violenta, come molti hanno frainteso dopo Cristo, con crociate o altri sistemi intimidatori, è in un ambito cristiano e in un altro, perché tante volte noi pensiamo che le crociate l'hanno fatto solamente i cattolici, ma le crociate l'hanno fatto pure gli evangelici, le hanno fatte gli ortodossi, le ha fatte chiunque ha pensato di poter cambiare gli altri con la violenza, di poter usare le armi criticate negli altri. Rischiamo di farle pure noi se non comprendiamo cosa significa espandere il regno di Dio. E allora dicevo, questo regno Dio desidera che sia esteso, che sia realmente portato, ma sicuramente ha bisogno prima di passare attraverso di noi, perché sennò vivremo queste contraddizioni estreme di chi fa un corteo per la pace nel nome della pace e poi prende a legnate quelli che, dico, queste sono storie di ogni giorno, dove vediamo che una cosa è l'ideale, una cosa è l'ideologia, una cosa è il pensiero, una cosa è poi la capacità di tradurlo in azione, adoperarsi per la pace, distruggere chi non capisce quello che stai facendo, significa essere un una persona che vive il conflitto e che trasmette in realtà il conflitto. E quindi questa mattina lo Spirito Santo mi ha messo un'immagine molto forte di quello che è alla base dei nostri tante volte modi di difenderci e dei nostri modi di elaborare una soluzione, dei nostri modi di reagire a quel dolore profondo, a quel dolore grande che tante volte inizia fin dalla vita prenatale. Ci sono persone che vivono una sofferenza forte fin dalla vita prenatale. Perché? Perché sono state rifiutate. Sì, poi magari sono venute in un modo o in un altro alla vita, magari la mamma ha cercato persino di abortirli e quindi fin dalla vita prenatale c'è stato questo trauma, ma poi passo dopo passo la vita ha riservato, ha causato, ha determinato tristezza, ed è come l'Apostolo Paolo la definisce. E questa mattina in maniera breve vogliamo vedere, secondo la rivelazione della Scrittura, i due modi principali con cui si elabora la tristezza, con cui si elabora la delusione, con cui si elabora il dolore dell'essere fisici, perché fino a che uno è giovane non è un dolore, tranne che sbatti, tranne che è un incidente, ma puoi contare su un fisico che ti accompagna, ma quando cominci a invecchiare il fisico non ti accompagna più e lì il dolore diventa una componente condizionante. Come affrontare il dolore, la tristezza? Questa mattina leggeremo solo un verso e cercheremo brevemente di capirlo, non teologicamente, non in maniera astratta. Non dobbiamo costruire una teologia del dolore o del non dolore, ecco perché nel campo cristiano poi ci sono quelli che dicono bisogna soffrire, ci sono quelli che dicono no, bisogna gioire sempre, capite ancora una volta come le modalità umane di vedere, tante volte la stessa parola di Dio, ci portano a estremi esasperati, direi quasi fanatici in certi momenti. C'è chi ha il fanatismo dell'automortificazione, c'è chi ha il fanatismo dell'autoesaltazione, ma entrambi sono dei modi umani ancora, e Dio vuole questa mattina farci comprendere un po' meglio come affrontare il mio dolore, che si tratti di un callo, che è il minimo, però anche un callo ha il potere veramente di farti andare una giornata storta, no? Fino a che non vai dal callista, o che sia il dolore più grave, di una malattia grave, o di una delusione, o di problemi, o di delusioni sentimentali, o di tante cose che costellano la nostra vita fin da giovani, fin da bambini. Per quanto sembra che tanti bambini siano immuni al dolore, che passano attraverso certe situazioni come se non ne fossero coscienti, la tristezza si accumula e prima o poi viene a galla e abbiamo bisogno di affrontarla. Il verso si trova nella lettera che Paolo ha scritto ai Corinzi, la seconda lettera ai Corinzi di Paolo, ed è il verso seconda, capitolo 7, ed è il verso 10. In una maniera estremamente sintetica, l'Apostolo Paolo dice così. Certo, c'è tutto un preambolo, poi vi consiglio di analizzare i due pezzi di questo tramezzino, dove c'è la parte di sopra e la parte di sotto, ma noi leggiamo la parte di centro, che è quella che ci dà una sostanza forte. Dice così: perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ho dimenticato di chiudere. Ripeto, perché la tristezza secondo Dio secondo Dio non significa necessariamente che Dio vuole la tristezza, ma comprenderemo bene la tristezza vissuta insieme a Dio, la tristezza vissuta in una prospettiva dove Dio ha un progetto, la tristezza vissuta insieme a qualcuno. È un culto importante. Ci sono interferenze dal piano di sotto. La tristezza vissuta insieme a Dio, o dovremmo dire in una maniera più chiara, insieme a Gesù, o dovremmo dire in una maniera ancora più chiara, insieme alla terza persona dello Spirito Santo che si chiama Spirito Santo, della Trinità che si chiama Spirito Santo, è una tristezza che porta, che produce una metanoia, non vi spaventate, questa è la parola greca per ravvedimento, una capacità di rivedere le cose da una prospettiva diversa, una capacità di guardare al di là, di comprendere, del quale non c'è mai da pentirsi. Che bella questa precisione, non c'è da pentirsi di essersi pentiti. Forse quando uno diventa un pentito nel senso legale del termine, poi se ne pente, dice, ma come fici a fare? Insomma, cioè, ora devo vivere sempre sotto controllo, perché sotto protezione, ma del pentimento, del ravvedimento, della metanoia che Dio vuole sviluppare nella tua vita, Dio ti dice non pentirti di esserti messo in discussione. Sapete, mettersi in discussione sembra diventare più deboli, sembra diventare più fragili, ma in realtà è questo il processo con cui Dio poi ci porta a qualcosa di veramente stabile, di veramente made in heaven, materiale celeste che durerà per sempre. Ma, e la seconda tristezza viene in maniera molto più lapidaria espressa dalla fine di questo verso, ma la tristezza del mondo, o potremmo dire ancora una volta, la tristezza vissuta secondo una logica puramente umana, carnale, produce la morte. E questa mattina è importante non fare una dissertazione filosofica sul senso del dolore, ma capire come tu stai affrontando il dolore nella tua vita quotidiana, dal momento in cui ti alzi con la paura di quello che dovrai affrontare, con i debiti forse che c'hai, con l'artrosi che ti sta invadendo, con tutte queste componenti delle quali sicuramente non avresti voluto essere partecipe, delle quali sicuramente non puoi dire che bello sono con i debiti, che bello. Ecco, quindi una prima cosa importante, e l'ho sottolineata, attenzione alla spiritualizzazione del dolore. Attenzione a pensare che questo dolore produce di per sé stesso qualche cosa che serve a qualcosa. Questa è una teoria sottile in certi approcci religiosi dove si pensa che attraverso la tua sofferenza produci salvezza, produci, attenzione, questo è un estremo pericoloso, per cui tante volte tu accogli certe sofferenze, accogli la depressione, accogli tanti mali che sono distruttivi e che vorrebbe Dio che tu non li vivessi. Io non sto parlando in questo momento del male fisico, attenzione, sto parlando del male psichico, del dolore profondo, magari causato dal risentimento. Ecco, l'illusione più grande spesso da cui siamo circondati è quando qualcuno ci può dire non ti preoccupare, il tuo dolore servirà a fare del bene. No, non serve a fare del bene. Se il dolore è legato al risentimento, è legato al non perdono, è legato all'amarezza, Dio vuole che questo dolore sia elaborato in una maniera diversa, non lo puoi usare. Certo, se inventeranno un sistema, benedetto, cerca di lavorarci un poco, un sistema dove attraverso la tensione e i conflitti che viviamo possiamo produrre energia elettrica, sarebbe una fonte alternativa incredibile, almeno la tua ansia servirebbe a qualcosa, almeno la tua angoscia potrebbe produrre e soddisfare i bisogni energetici della casa tua. Già, immaginate, allora finalmente gli ansiosi troverebbero qualcuno che li paga. Ma il dolore, sappiamo che è una spia, è un allarme, è qualcosa che si accende nella nostra vita. Prima di tutto si accende perché il dolore più grande è ritrovarsi in un mondo corruttibile. Quando eravamo stati progettati per vivere senza le leggi della termodinamica, senza l'entropia, senza la distruzione, eravamo stati creati per vivere nell'armonia, nella pace, scoprire la fisicità è un dolore. Quando uno se ne accorge, quando uno va a sbattere al muro e scopre la legge dei solidi, o quando uno cade da qualche punto e scopre la legge di gravità, è grave, e così via. Scoprire questo è un dolore profondo del nostro essere, ma soprattutto scoprire quell'angoscia profonda che spesso sottolineiamo, quel grido, quell'urlo di dolore che Gesù gridò al nostro posto, Eli, la masa bactani, quell'abbandono, quell'angoscia profonda che c'è in ognuno di noi, quello è brutto, perché significa sentirsi sperduti nell'universo, sentirsi soli nell'universo. E allora, vedete già con questo primo esempio di dolore profondo, tremendo, insito nell'essere umano, come ci può essere un'elaborazione diversa a questo dolore che c'è in ognuno di noi, questa angoscia di abbandono, questa angoscia che ti fa sentire sperduto nell'universo, può essere elaborato in due maniere: secondo Dio, secondo una logica umana mondana. Quali sono le conseguenze? Vediamo prima l'elaborazione secondo una logica umana. La prima elaborazione qual è? Mi sento sperduto nell'universo. Ma vuoi vedere che sono io Dio? Io sono Dio! Io sono Dio! Prima elaborazione profonda del dolore. L'illusione di essere noi Dio, l'illusione di poter avere noi il controllo, l'illusione di poter noi separare il bene dal male. Questo è il potere di Dio. Io riuscirò, io vi farò vedere, io dimostrerò, io mi costruirò una mia identità, io troverò un equilibrio, anche magari seguendo un'etica cristiana, non ha importanza, ecco, mi piace questa etica cristiana, ecco, mi dice più o meno come, qual è l'obiettivo, e io con i miei sforzi, con la mia capacità mi costruisco una identità dove però non scopro Dio. Ma dove sono io Dio? Dove io produco la pace, io produco l'amore. L'amore, la pace, per modo di dire. Ci sono persone che si illudono fino alla fine di avere prodotto un modello indistruttibile, però poi ci sono persone come te e come me che a un certo punto nei test della vita si accorgono di non essere bionici, ma di essere fragili esseri umani, con paure, con emozioni tremende di solitudine, e lì ci può essere ancora l'elaborazione umana che dice: no, non è giusto che ho scoperto la mia fragilità, Non è giusto che sono debole, non è giusto, non me l'aspettavo di essere così cattivo, non me l'aspettavo di essere così inutile, non volevo mai ammettere di essere un fallito. E questa sottile modalità può essere un preludio di qualcuno che diventa un terrorista o di qualcuno che diventa un depresso. Non so quale delle due vocazioni ti piace di più, se diventare qualcuno che comincia ad aggredire gli altri e a distruggere e a vendicarsi, o qualcuno che comincia a vendicarsi nei suoi confronti, comincia a prendersela con se stesso, comincia a stare male, a non sopportarsi, a non stare bene con se stesso. Però tutto questo alla fine è un dolore incredibile che, vissuto umanamente, produce, cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Morte. Che poi, come dico spesso, è morte a te, paghi tu. Ma tu, colpevole, tutti. O che sia morte a me, io colpevole, io non mi sopporto, Questa è una elaborazione umana di quella tristezza con la quale prima o poi ti confronterai. Al di là delle tue illusioni, dei tuoi sogni, delle tue immagini, delle tue aspettative. Tante volte viviamo la vita alla San Fason. Cioè, come va, si racconta? Questa è una traduzione un poco più terra-terra. Come a dire, vediamo, ci illudiamo, immaginiamo delle cose belle, e poi ci sono traumi, delusioni. Paghiamo cara la nostra incoscienza. Viviamo nel continuo rimpianto di non avere capito l'importanza di certe cose, di averle trascurate e poi trovarci dove non pensavamo di trovarci. Il dolore, la sofferenza, la delusione. Ma voi avete idea di perché tutto il demenziale, tutto il conviviale, tutto questo, diciamo, tutto il turistico, tutto l'evasivo ha un crescente coinvolgimento, nel senso che le industrie che producono la fuga, lo stono, i mondi virtuali paralleli, va in escalation? Perché, secondo voi? Perché il dolore delle persone sta crescendo. Fino a che non scopriremo un'elaborazione secondo Dio, il nostro dolore crescerà, anche se non te ne accorgi. Però da che cosa te ne accorgi? Dal bisogno di stonarti, dal bisogno di vivere luoghi comuni, dal bisogno di sfuggire, dal bisogno di vivere una identità alternativa, un avatar di qualunque genere, un profilo di Facebook di qualunque genere alternativo in cui sei quello che vorresti essere, ma non ti accorgi di quello che sei realmente, una persona che sta soffrendo, che sta pagando forse i traumi che ha vissuto da bambina, da bambino, che non ha una vera capacità di relazionarsi agli altri. Perché? Perché è stato troppo ferito, è stata troppo ferita, che ha bloccato tutte le sue emozioni, ibernato, congelato. No, non mi fregherete più emozioni, non mi coinvolgerò più in niente, nessuno. E diventi una roccia, ma non una roccia nel senso, diventi arroccato da qualche parte, ti arrocchi e alla fine nessuno si confronterà più con te, perché sei quasi diventato un oggetto inanimato. E se fossi un'opera artistica, magari gli altri ti guarderebbero, che bello, c'è la roccia scolpita da Michelangelo. Ma tante volte sei la roccia scolpita dalla tua paura, dalla tua angoscia, dalla tua paura di relazione. Diventi arroccato, ti arrocchi e ti chiaramente chiudi in una trappola. Questo spesso me lo sentite dire, anche la malattia mentale è una fuga, è un modo di sfuggire al dolore. Ma questa mattina ho messo prima la parte negativa perché Dio invece ci vuole fare vedere la parte positiva, lì dove la nostra sofferenza, diceva l'Apostolo Paolo, la nostra tristezza, ci fa cominciare a mettere in discussione, come a dire, siamo partiti dalla sofferenza più profonda, più ancestrale, più mi sento solo, mi sento abbandonato. Dio ha tanto amato il mondo, dice la Scrittura, che ha dato il suo unigenito affinché chiunque creda in Lui non muoia nel proprio dolore. Attenzione, non muoia fisicamente non esiste, perché tutti moriremo, faremo un passaggio di morte fisica, ma non muoia nel proprio dolore, non muoia nel fallimento della sua vita, ma perché possa scoprire una vita degna di essere vissuta, e non perché le cose vanno bene, e non perché diventiamo invulnerabili, e non perché tutto ci va benissimo, ma perché la vita di Dio può venire dentro di me, dentro di te. L'angoscia più profonda di separazione, elaborata in maniera umana, produce morte, ma elaborata aprendosi a Dio, secondo quello che Dio dice. Tu vorresti dire, ma sono un fallito, ma sono un fallito, non me lo perdono. E Dio dice invece, ma io aspettavo che tu ti rendessi conto di essere un fallito, perché io sono venuto a rilevare la tua impresa fallita, e fino a che tu non lo capisci non potrai mai beneficiare del mio amore. Ecco perché un cristianesimo basato sullo sforzo umano è una trappola, perché tu lotterai fino alla fine per dimostrare a Dio che non sei un fallito, e Dio lotterà fino alla fine per dimostrare a te che sei un fallito. Ma che fa? Lottiamo, siamo imprese contrarie. Tu ti alzerai con orgoglio e dirai no, ce la devo fare. E Dio invece cercherà proprio di farti andare in crisi totale per dire non ce la puoi fare da solo. E tu dici no, ce la devo fare, perché se non ce la faccio non sono degno di vivere. E Dio ti vuole dire non sei degno di vivere perché non hai scoperto il mio amore. Perché nessuno potrebbe essere degno di Dio. Questa è grazia. E allora capisci. Se tu elabori il tuo dolore, fai danno. Se tu elabori la tua sofferenza, vai dalla padella nella brace. Se tu cerchi di autosalvarti, sei fritto. Magari puoi friggerti con un olio sopraffino, puoi metterci una bella copertura di maionese, no? Dopo maionese. Ma sei fritto, cioè come a dire, non potrai venirne fuori, ma se la tua sofferenza, e qui ci sono livelli diversi di sofferenza, c'è la sofferenza di sentirsi perduti, qual è la soluzione di Dio? Gesù è venuto per salvare quello che era perduto. Quindi quando arrivi a questa sofferenza estrema, sono perduto! Se puoi dire salvami, Dio non aspetta che la tua autorizzazione, perché Lui già lo ha fatto. Lui ha già pagato per te, Lui ha già pagato per me, questo è incredibile, Lui ha già fatto la sua parte. Quindi non bisogna convincere Dio a fare, ci sono persone che magari alla fine finalmente scoprono di essere falliti e tutta la vita continueranno a gridare Dio salvami, Dio salvami, Dio salvami. O che qualcuno di voi gli dica che Dio già l'ha fatto. Perché è angosciante vedere una persona che continua a pregare un Dio che sa fare pregare, pensando che lo intenerirà e che finalmente lo convincerà ad aiutarlo. Dio ha fatto la sua parte. Questa è una verità. Questo è un fatto spirituale, ma se non ci crediamo continueremo a gridare salvami, 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 e poi alla fine dice Dio, manco Dio mi ascolta. Ma se tu hai ricevuto Cristo, e so della maggioranza di voi, almeno quelli che conosco, che avete ricevuto Cristo, questo è avvenuto come? Intestardendovi nel volere salvarvi da soli, soffrendo del non riuscire a meritare Dio, soffrendo nel non riuscire a cambiare il vostro malo carattere,
ci ho provato 10.000 volte, ma sono sempre lo stesso. Il male che non voglio faccio e il bene che non vorrei non ci riesco. Chi mi libera? Oppure attraverso quella parolina, metanoia, ravvedimento, possibilità di vedere in una maniera diversa. E piuttosto che capire che il capolinea è il fallimento, capire che il fallimento è il punto di partenza per scoprire l'amore e la grazia di Dio, per riceverlo come l'avete ricevuto, ma poi per imparare a vivere la vostra vita scoprendo la ricchezza di Dio. E quindi nel momento in cui la sofferenza, qualcuno dice, mi ho incontrato Cristo, allora non soffro più. No, non è così semplice. Tu hai incontrato Cristo e la libertà, l'armonia, il regno di Dio è venuto nel tuo cuore, ma nella tua mente c'è ancora un dominio della paura, c'è ancora un dominio dell'ansia, ci sono domini che hanno bisogno di essere trasformati, rinnovati. E tante volte, sapete, anziché prendere i pezzi di ricambio nuovo che Dio ha messo dentro il nostro spirito, noi ci difendiamo da soli e ci incasiniamo di più. Nella sofferenza, nel dolore, ci isoliamo, consideriamo gli altri nemici, ci difendiamo a nostro modo. Tante maniere umane di elaborare il dolore, ma questa mattina lo Spirito Santo sta dicendoti, sta dicendomi di guardare diversamente quello che ti fa paura. Di guardare diversamente quella delusione, di guardare diversamente quel trauma. Forse prima lo dovrai guardare, perché forse non ti accorgi neanche tu di perché sei triste o stai male. Cioè, ci sono eventi molto evidenti della nostra vita che dici, se non mi fosse successo quello, ecco, per tanto tempo ho detto, se non mi fosse venuta l'embolia polmonare a quest'ora. E c'è stato un momento in cui questo era il mio incubo, l'embolia polmonare. Non sono solo un corpo, sono uno spirito, sono una mente. Certo, avrei preferito un corpo più. Ma Dio ti dice di respirare la sua aria, di respirare quello che veramente può fare la differenza. Di non permettere che la tossicità che c'è nella tua mente, la tossicità che ti circonda, sia elaborata in maniera depressiva, in maniera autopunitiva, sia elaborata prendendotela con te stesso, sono sempre lo stesso, sono incapace, sono... Io per tanti anni ho fatto così, non mi sopportavo proprio, ma sei una cosa inutile. Quindi tante volte quando uno si sente cosa inutile, cosa fa? Cerca di apparire molto grande agli altri, allora vive del giudizio degli altri. Il dottor Adragna, poi nessuno vedeva che dietro questo il dottor Adragna c'era una persona sola che aveva ansia, angoscia, depressione, però mi nutrivo dell'immagine che potevo presentare agli altri. Ma c'è stato un momento in cui mi ha detto basta, ora basta, questa scenografia, questo teatro, ora voglio guarirti veramente dal tuo dolore. No, il dolore no, non lo voglio vedere, il dolore, preferisco un'anestesia, preferisco una spiritualità anestetica. Ma bello! E tante volte cerchiamo una spiritualità anestetica che non ci faccia pensare. Della serie prega che ti passa, canta che ti passa, loda, fai finta che tutto non c'è. No, c'è un momento in cui Dio ti porterà lì dove c'è il tuo dolore e ti dirà, che facciamo? Come lo superiamo? Come hai fatto fino ad ora? Sfuggendo in qualche anestetico, non per forza droghe, sapete, la nostra mente ha una grande capacità di creare droghe, alternative mentali, non c'è bisogno di diventare drugs addict a qualche cosa, legarsi dipendenti da droga, è una pronuncia inglese un po'... non c'è bisogno di trovare qualche stono, tante volte abbiamo una grande capacità di autostonarci, di autoilluderci, di vivere in mondi alternativi, senza bisogno di arrivare proprio alla pazzia pura, io dico, di estraniarci, che sia la musica, che siano altre cose, non ha importanza, viviamo in un mondo dove anestetizziamo tutto, ma Dio ti dirà, voglio vivere con te il tuo dolore. Ci alziamo in piedi. E te lo sta dicendo questa mattina. Voglio vivere con te il tuo dolore. Guardalo in faccia, non mi dispiace che tu lo guardi, ti dice il Signore. Io simpatizzo con le tue difficoltà, non che mi fanno simpatia, ma come dire, sono vicino al tuo senso di fallimento, sono vicino alla tua delusione, sono vicino alla tua angoscia, sono vicino a tante cose di cui non ti rendi conto. Io vivo con te il tuo dolore, ma tu stai vivendo con me, ti dice Dio, il tuo dolore? Come lo stai elaborando? Stai dicendo tutto deve cambiare, tutto deve riformarsi? O stai dicendo, Signore, voglio io mettermi in discussione, voglio vivere la mia tristezza, la mia sofferenza, secondo la rivelazione del tuo amore, voglio smetterla di prendermela con gli altri, voglio smettere di trovare un alibi in ogni situazione per cui non riuscirò a essere inserito in una famiglia, non riuscirò a essere in una comunità, non riuscirò a fare corpo perché in qualche modo meglio solo. Non dico che è male accompagnato, ma che è accompagnato. Che poi il male lo troviamo sempre, ci sarà qualcuno che ti deluderà sempre e avrai l'alibi per rimanere solo, per entrare in un rapporto formale. No, Dio ti sta dicendo, Maria Eva, Livio, Daniele, Ciro, Giovanni, qualche nome me lo ricordo, Carmen, Pippo, il tuo dolore mi fa soffrire troppo, non fa soffrire solo te. Mi fa soffrire perché io ho un'alternativa a questo. Ed è drammatico quando Dio ha un'alternativa e noi viviamo solo il dolore, viviamo il rimpianto, viviamo l'amarezza. No! Questa mattina Dio ti dice, permettimi, prima di tutto, poi faremo la seconda puntata, ma questa mattina ricorda solo questo, permettimi di essere con te nel tuo dolore. Non dire voglio soffrire da solo. Permettimi di essere con te. Prima Dio sarà in punta di piedi nel tuo dolore, non entrerà come un medico che ti insegue con la siringa per farti una puntura che non vuoi fatta. No, Dio non entrerà così nel tuo dolore. Ti dirà prima, permettimi di condividere con te il tuo dolore. Permettimi di sedermi lì dove tu sei seduto sulle spine. Accorgiti che io sono con te. Questa è la prima tappa che questa mattina sottolineiamo. Accorgiti di non essere solo nel tuo dolore. E voglio pregare un attimo, prima poi di passare a questa celebrazione di cinquantesimo, voglio pregare un attimo perché ognuno di noi possa, prima di ogni cosa, accorgersi del dolore. E quando te ne accorgi, non essere solo col tuo dolore, ma accorgerti che Dio è lì, è con te e sta cercando di farti capire come trasformare il tuo dolore in un ravvedimento, in un cambio di mentalità, in una metanoia, perché si produca qualcosa di meraviglioso di cui non ti debba mai e poi mai pentire. Come quando uno dice vado da questo medico, può essere che mi darà la terapia giusta. Boom! Peggio che andare di notte dalla padella nella brace. Ma quello che Dio ha previsto è qualcosa di cui non ti pentirai mai, perché ti aiuterà a scoprire la vera salute, che è la sua santità dentro di te. Quella è la vera salute della tua vita. Preghiamo un momento. Signore, vogliamo riconoscere che spesso nel confrontarci col dolore, in maniera legittima la prima parola che ci viene è ai, poi ci viene la lamentela, poi ci viene perché, poi ci viene la tendenza a incolpare altri, poi entriamo in meccanismi di rimuginazione, se avessi fatto, se non avessi fatto, e se facevo così e se non facevo, e dopo alla fine magari ci accorgiamo che tu sei con noi nel dolore e vuoi parlarci e vuoi farci superare la crisi, qualunque sia, di qualunque genere sia, ci vuoi fare superare la crisi mettendoci in discussione e scoprendo la tua terapia, scoprendo la tua soluzione, scoprendo il tuo regno che è pace, giustizia, allegrezza, scoprendo qualche cosa di cui non ci pentiremo mai, scoprendo questa terra promessa interiore dove ci sono i frutti migliori, e quando li mangeremo allora comprenderemo che il dolore è diventato un travaglio di parto. Vedendo il frutto saremo gioiosi e non ci staccheremo più da quello che abbiamo scoperto, perché quella è la medicina per il nostro dolore. Io ti prego per ognuno di questi miei fratelli e sorelle che nella difficoltà, nel dolore, nella delusione possano imparare, come io posso imparare, a ravvedermi, a rivedere la situazione con gli occhi tuoi e soprattutto con le alternative che tu ci dai lì dove umanamente non ci resta che la morte, che l'aggressività. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.